Tante volte le parole oggi non hanno più nessun significato. C'era un canto che ha vinto forse il Festival di Sanremo 2 anni fa, era Fiumi di parole. Le parole ormai scorrono, ma la parola di Dio ha questa grande differenza, che mentre le parole umane scorrono, passano, ritornano, come un mare che fa delle onde e poi torna indietro e non cambiano niente, la parola di Dio ha la potenza di cambiare, di fare la differenza nella mia vita, nella tua vita. Ed è per questo che tutta la nostra attenzione è alla parola di Dio, è alla parola della vita. E ancora questa mattina vogliamo riflettere insieme su una parabola. Gesù spesso parlava in parabole e voleva fare capire profondamente a quelli che lo circondavano le cose del regno di Dio. Aveva una grande difficoltà. Dopo 3 anni sembra che i suoi discepoli, che erano stati proprio fianco a fianco, non ne avevano capito proprio un bel niente. E se non fosse venuto lo Spirito Santo poi a riprendere le cose che Gesù gli aveva detto, sarebbero rimasti come i discepoli di Emmaus. Sì, è stato bello, è stata un'avventura, ma forse è stato uno stato virtuale, è stato uno stato di sogno, ma ora è finita. Ma lo Spirito Santo poi a Pentecoste è sceso sulla Chiesa e ancora questa mattina è su di te per farti vedere che le cose di Gesù non sono storie del passato, non è la benedizione di quel giorno, ma è qualcosa di attuale, di presente, che questa mattina ancora può cambiare in maniera radicale la tua vita, la mia vita. Lo Spirito Santo è con noi e sta cercando di guidarci alla verità. Quindi, dicevo, Gesù parlava in parabole per fare uno screening, per selezionare quelli che erano alla ricerca, per comprendere veramente dov'era il cuore delle persone. E una volta raccontò questa parabola, molto conosciuta, perlomeno, non è tra le più conosciute, ma molto citata, in Matteo 21-28, fece questo esempio ai suoi discepoli e disse: che ve ne pare? È bello questo modo di iniziare Gesù, come a dire. È un sistema estremamente pedagogico quando dici che te ne pare. Quindi quando non ti metti dalla cattedra e cominci a dire così, 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 che ve ne pare? Questo è un metodo importantissimo. E Gesù si poneva, d'altronde lui era il grande maestro, quindi se non conosceva lui gli elementi della pedagogia, figuriamoci chi li poteva conoscere. Che ve ne pare? Come a dire, voglio che voi interloquiate, che voi discutiate con me, che riflettiate su qualche cosa. Perché? Perché il mondo spesso non vi fa riflettere, ma vi stona, vi allontana, vi confonde. Ma io, dice il Signore questa mattina, voglio farvi riflettere. Che ve ne pare? Un uomo aveva 2 figli, si avvicinò al primo e gli disse: figliuolo, vai a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, vado, Signore. Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei 2 figli, quale dei 2 fece la volontà del padre? Che me ne pare? Io lo dico a voi, che me ne pare? Quale dei 2 fece la volontà del padre? Il secondo, l'ultimo, infatti, disse Gesù. Io vi dico in verità, e qua c'è una frase sconvolgente per certi versi, i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli, cioè entreranno prima di voi. No, entreranno solo loro, ma entreranno prima di voi. E qui c'è già una lezione grandissima che voglio semplicemente sfiorare, perché quello che sento questa mattina ha un significato diverso, ha un'applicazione diversa. Che proprio spesso le persone per arrivare veramente a Gesù hanno bisogno di sperimentare qualche cosa di tremendo, hanno bisogno di andare in crisi nella propria autogiustizia, hanno bisogno di vedersi sporchi, hanno bisogno di vedersi veramente infangati, hanno bisogno di capire che l'essere umano nella più grande sua manifestazione può arrivare massimo ad arrivare all'inferno. Questa è la massima grande aspirazione, la forza. Il fallimento, il peccato è insito nella natura dell'uomo e quindi in qualche modo sono avvantaggiati quelli che se ne rendono conto di essere peccatori. Ecco perché chi ha sbagliato in maniera evidente nella vita, come può essere una prostituta o qualcun altro che ha fatto degli errori enormi, ha più facilità a rendersi conto di essere sbagliato. Chi invece tutta una vita ha cercato di addomesticare la propria aggressività, ha cercato di mettersi una maschera di religiosità, di perbenismo, non riesce a capire l'inferno da cui Dio lo vuole liberare. In questo senso Gesù spesso parlava per fare capire ai farisei, ai religiosi di quel tempo. Quindi in qualche modo abbiamo due immagini, due tipologie. C'è la parola del Padre, di colui che sa veramente quello che è importante, di colui che dice, che dà le dritte, che dà la direzione alla vita. In questa parabola c'è un poco ancora tipificata tutta l'umanità, in questi due figli c'è tutta l'umanità e in qualche modo la direzione è quella, vai, è un comando, è un ordine, vai lì, fai questo, compi questo. Questa è la direzione del Padre che dà ai suoi figli. E abbiamo una prima classe di persone. Il primo figlio esprime un po' lo spirito religioso, se vogliamo, cioè cosa? La adesione formale alla volontà di Dio. Come a dire sì, sì, ma che in realtà è no. E tante volte noi siamo nella vita di questo primo figlio che in qualche modo sembra essere estremamente preoccupato delle direttive del padre, sembra essere sinceramente coinvolto nel progetto del padre, sembra veramente stimare suo padre, digli papà, voglio sapere quello che tu mi dici. E quando il padre parla gli dice vai là, fai là, dice sì, sì, come a dire ha una adesione, forse ha la adesione emozionale del piacere. Non sappiamo se in qualche modo questo figlio, qualche altra volta ho parlato di questa parabola, se questo figlio a un certo punto disse che bello all'inizio andare a lavorare nella vigna, poi cominciò a pensarci, cioè, aspetta, ma lavorare nella vigna significa sudare, significa sacrificarmi, significa fare un sacco di cose pesanti, quindi disse sì papà ci vado, che bello, ma in fondo non lo possiamo paragonare anche al seme caduto nei luoghi rocciosi, nella parabola del seminatore, in cui il seme fa una presa rapida e le persone subito lo accolgono con gioia, però la radice non è profonda, quindi alle prime difficoltà, alle prime persecuzioni, dice in quel caso la parabola del seminatore, sembra che ci si tira indietro, sembra che quella parola di Dio non abbia più questa capacità direttiva nella vita di quelle persone. Alle prime difficoltà, alle prime cose da pagare, al primo prezzo da pagare subito, il sì diventa ni e diventa no. Quindi il primo figlio è espressivo di questa parte di persone che hanno spesso una adesione formale alla volontà di Dio. In Isaia 29:13 è scritto: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Attenzione a questo versetto, perché questo ci sfida questa mattina a rivedere le nostre posizioni. E il timore che ha di me, attenzione, non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Il timore che ha di Dio non è una esperienza della sua santità, ma è un comandamento imparato. Come dire, tascantare di Dio. Dio mi, Dio super. Non è un timore che nasce dall'amore. E questo è drammatico, perché la religiosità in cui viviamo è intrisa di questa realtà. Un onorare Dio con la bocca, un parlare tante volte di cose spirituali, un dire sì Signore, amen, gloria a Dio. Quante preghiere tante volte si dicono, soprattutto in certi ambiti, ma in tutti gli ambiti cristiani, di tutti i tipi di chiese, dall'ortodossa, anglicana, avventista, battista, evangelica, eccetera, eccetera. Quanti sì, Signore, quanti amen vengono detti alla fine di certe preghiere. Amen. Ma amen cosa significa? Significa così sia, come dire sono d'accordo, significa sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore. Ma quante volte questo sì, Signore, è qualche cosa semplicemente del nostro parlare? Ma il nostro cuore sta dicendo ni, o il nostro cuore sta dicendo sì ad altre cose, o mentre stiamo pregando il Signore stiamo pensando dove abbiamo lasciato le chiavi della macchina. Questo può succedere ogni tanto, non voglio scoraggiarvi, però, come a dire, tante volte il nostro parlare a Dio è staccato dal nostro cuore, da quell'organo profondo che invece Dio vuole per Lui, il nostro cuore. Tante volte diciamo tante parole, tanti sì, 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 ma il nostro cuore dov'è? Il nostro cuore cosa sta cercando? Il nostro cuore verso chi sta attendendo? Era molto triste il profeta nel cogliere questa situazione. Il popolo si avvicina a me con la bocca. Si avvicina a me con la bocca. Qualcuno dice meglio di quelli che si avvicinano con la bocca bestemmiando. Forse, forse meglio. Io dico forse, vi scandalizzerete. Perché chi almeno sta bestemmiando sa di non fare la volontà di Dio. E rappresenta un po' il freddo dell'Apocalisse. Capitemi, quello che può a un certo momento ravvedersi. È quello che è cosciente che il suo è no, Signore, no, no, no. Ma quello di cui mi preoccupo questa mattina e di cui si preoccupa Dio questa mattina è il sì che invece no, e che è precisamente quello di questo figlio, il quale dice sì papà, che bello, vado a lavorare nella tua vigna, sì papà, mi affaticherò, sì, vedrai quanto riuscirò a fare tanta uva, quanto bel vino faremo da questa uva che io faccio, è già bello là, pensa tutto, sì papà, sì papà, sì papà, sì papà, sì papà, dov'è? Dove se ne andò? Questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. E questo è un dramma che Dio vive con i suoi figli. Immaginate, per fare un quadretto familiare, dei genitori, dei figli, e i figli molto educati, molto compassati. Non è sicuramente la situazione dei figli di oggi, che sono un po' più... probabilmente l'effetto dei mass media, ma immaginate una famiglia dove c'è il papà e mamma, tutti si riuniscono a mangiare, tutti, papà, oh sì, qua, là, tutto una etichetta perfetta, sì papà, sì, come stai? Sì, un dialogo bellissimo, amorevole, ma poi in realtà i figli se ne fregano altamente di quello che stanno dicendo ai genitori. E quindi questo sì, 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 in fondo non è altro che un rapporto formale. È un rapporto in cui diciamo sì, sì, ma in realtà non ci interessa sapere quello che pensano gli altri. Non ci interessa veramente sapere. E questo purtroppo è il tipo di società verso la quale ci stiamo orientando. è il tipo di pace che il diavolo sta cercando di costruire, una pace formale in cui si può essere in pace proprio perché non si comunica, si può essere in pace proprio perché non si parla più veramente, perché ognuno vive su un altro pianeta e ci incontriamo in questi luoghi comuni. Questo è il tipo di pace religiosa ma non vera. Questo è il dramma di Dio, quello che sta cercando di parlare con noi, e noi diciamo sì Signore, ti ascolto, ma la nostra mente è in altri posti, il nostro cuore è catturato da altre cose. Se perdiamo il senso delle parole, riflettiamoci fratelli, diverremo come i farisei. Se perdiamo il senso delle parole, cioè se noi cominciamo a dire parole che non significano più niente, piano piano entreremo nella sfera della religiosità, di un culto formale, dove diciamo Dio sì, ti amo, però in realtà il nostro cuore sta pensando, ma quando finisce questa preghiera che subito mi devo andare a mangiare un bel piatto di spaghetti, ma quando finisce questa preghiera che subito devo andare al mio computer, ma quando finisce la preghiera che subito devo andare a fare qualcosa che veramente mi piace. Se le nostre parole, se i canti che cantiamo non corrispondono più a quello che veramente vogliamo dire, esprimere, noi entriamo in una trappola sottile, che era quella dei farisei, dei religiosi. Infatti Gesù quando parla di loro, non vi dico tutto quello che dice, lo potete leggere, ma dice in Matteo 23:3, dà un consiglio pratico, non dice li boccia totalmente, dice fate tutto quello, osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere. Perché dicono e non fanno. Quindi Gesù, quando deve indicare la classe religiosa del tempo, purtroppo non può dire fate quello che vi dicono e quello che fanno. Deve fare questa differenziazione, come dire dicono cose buone, dicono cose giuste, dicono cose belle, quindi fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno, perché purtroppo dicono ma non fanno. Questa dicotomia, questa divisione tra dire e fare, dove qualcuno dice c'è di mezzo il mare, non è del Vangelo, però è una realtà, è qualcosa che fa soffrire il nostro Dio. Ma fa soffrire perché, fratelli? Perché Lui forse non vuole essere ancora comprensivo delle nostre fragilità? No, Lui sa delle nostre fragilità, Lui sa la difficoltà che abbiamo, ma vuole che acquisiamo una sobrietà, che la smettiamo di dire sì, 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 quando è no, 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 che siamo coscienti e che veramente possiamo riacquistare il senso delle parole. Ancora Gesù, in Luca 6:46, si esprime così con un dramma, con una sofferenza grande, dice perché mi chiamate Signore, Signore? Che significa Signore, fratelli? Padrone, padrone, padrone totale, che ha il dominio totale. Perché dice mi chiamate Signore, come a dire padrone, cosa vuoi padrone? Immaginate quando c'era lo schiavismo che qualcuno diceva padrone, padrone, poi il padrone diceva vai là, ma che dici? Perché mi chiamate Signore, padrone? Che poi alla fine non è perché mi chiamate, ma perché credete che io sono il Signore e quindi mi chiamate Signore. Questa è la differenza. Tante volte non è che noi chiamiamo, ti potremmo chiamare un sacco di onorificenze, tante volte c'è commendatore, super qui, super lì, ma poi non significa niente. Ma se voi credete che io sono il Signore, se voi credete che io posso avere il controllo della vostra vita, perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che dico? Ma dire, non chiamatemi Signore, potrebbe essere una soluzione. Cioè nel senso cominciate a chiamarmi Signore quando veramente siete convinti di volere fare la mia volontà. Capite il valore delle parole? Noi purtroppo tante volte cominciamo a dire tante parole e poi con le parole arriviamo chissà dove, ma dentro non arriviamo lì. E certe volte, sapete cosa fa Dio? Ci lascia senza parole. E in certi momenti della tua vita è come se avviene un ravvedimento profondo, ti accorgi che tutte le parole che hai detto non significano tanto, perché Dio vuole il tuo cuore, non vuole la tua lingua, non vuole la tua lingua. Tanti di noi, ci sono tante confessioni cristiane che usano molto la confessione positiva. Parlo bene, parlo qui, parlo lì, ma se non c'è il cuore, tu puoi parlare, puoi fare un training autogeno cristiano, ma non cambierà niente, perché Dio vuole il tuo cuore, cioè vuole la tua attenzione interna. La fede vera parla, ma il parlare non significa necessariamente che abbiamo fede, il parlare delle cose di Dio. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io dico? È il dramma di un Signore che non vuole levarci i nostri soldi, non vuole, ma vuole il nostro bene, però vuole essere ascoltato. Chi facciamo Signore della nostra vita? Chi ha il diritto di dirci dove andare? Chi ha l'autorità di dare delle indicazioni chiare alla nostra vita? Chi fai Signore della tua vita? A parole potremmo dire Dio, come abbiamo sentito in questi piccoli esempi, ma Dio vuole che lo diciamo dal nostro cuore. Perché è possibile che noi facciamo Signore più il giudizio degli altri e scopriamo poi che la nostra vita è dominata sempre da che cosa penseranno gli altri. Quindi chi abbiamo fatto Signore? L'opinione comune. Chi abbiamo fatto Signore? I nostri genitori, le nostre madri, i nostri padri, che bisogna onorare, ma in termini di guida spirituale Gesù è l'unico maestro. Lui ha il diritto di darti la direzione. È importante. Una volta Gesù, rivolgendosi ai farisei sempre, i quali sì, investigavano le scritture, in Giovanni 5 credo che parli di questo discorso, investigavano, dicesse sono quelle che rendono testimonianza di me, cioè leggiamo la Bibbia, la meditiamo, eppure poi diceva non volete venire a me per avere la vita eterna, come a dire siete entrati in uno spirito religioso dove leggete le cose di Dio, parlate delle cose di Dio, però non se ne parla di venire a me, non sia mai. E poi in quel brano proprio al verso 44 dice in maniera più forte come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. Come potete credere? Cioè come potete crescere nella fede se voi cercate l'appoggio, la testimonianza, gloria e testimonianza? L'appoggio, la complicità, per usare un termine più umano. Di chi state cercando la complicità? Del senso comune, del buonsenso, di quello che dice la televisione, di quel... Beati quelli che cercano la complicità, tra virgolette, di Dio. Perché con Lui faremo dei bei colpi, con questo complice, alleluia. Mentre con altre complicità, fratelli, sorelle, sono complicità destinate a causarti molto dolore. Quelli che sembravano la sorgente del tuo piacere diventerà la sorgente del tuo tormento. Come potete credere? Come potete comprendere cos'è fede se continuate a cercare solamente la testimonianza gli uni degli altri? Prendete la gloria Questo ha a che fare con le motivazioni, fratelli, con cui facciamo le cose. Se cominciamo a cercare la gloria di Dio e la motivazione diventa: Signore, voglio la tua gloria, voglio la tua testimonianza, voglio sapere quello che dici tu nella mia vita, voglio sapere quella che è la tua direzione. Non mi interessa sapere quello che dicono gli altri, perché gli altri mi diranno: ma come, non vieni all'inferno con noi? E io tante volte dirò: sì, certo. No, io voglio seguire quello che dici tu. Se non cominciamo ad avere questo atteggiamento, fratelli, noi non riusciremo ad andare avanti nel regno di Dio, non saremo adatti al regno di Dio, perché chi mette la mano all'aratro, dice Gesù, e si volta indietro, non è adatto. Chi non guarda avanti, chi non cerca la volontà di Dio prima della volontà di chi lo circonda, non può arrivare dove Dio ti sta chiamando. È importante. Andiamo verso la conclusione. La fede è la risposta alla parola di Dio ed è una fede operante, ricordiamolo. La scrittura ci parla di una fede operante. Giacomo 2,14 cosa dice? A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? La fede che non produce un'opera reale è una fede inconsistente. È la fede di quel figlio là che disse: sì papà, io credo che tu mi hai mandato a lavorare nella vigna, ci credo così tanto che non ci vado. E questa è la elaborazione della sua fede nella parola di Dio, nella parola del Padre che diceva: vai figlio mio, vai. E noi possiamo rischiare, pur sorridendo di questo esempio, in qualche modo di avere lo stesso tipo di fede che non ci può sanare, non ci può salvare, perché diciamo sì Signore, e mentre stiamo dicendo sì già stiamo pensando ad andare in altre direzioni. Sì Signore, mi voglio impegnare di più, e poi il giorno dopo invece perdiamo tutta la giornata. Sì Signore, voglio fare questo, sì, Dio sta cercando persone determinate. È incredibile, tante volte la mia preghiera con Dio, sapete qual è? Signore, dammi un decimo della determinazione che tante volte metto in delle cose completamente inutili. Non sto dicendo delle cose dannose, perché ringrazio Dio, mi ha cominciato a liberare e mi ha liberato da tante cose dannose, da tante prese di corrente dove mettevo il dito e lì, altro che perdere tempo, lì proprio rimanevo distrutto, folgorato. Dicevo: Signore, prego, un decimo della determinazione che metto nel fare quelle cose, tante volte cose stupide, un decimo della determinazione che metto nel pulire la mia cucina, un decimo Signore, un decimo di quella determinazione che mi porta a lottare fino all'ultimo granello di polvere, fino all'ultimo, anche quello che non si vede, lo vado a vedere con la lente di ingrandimento e lo levo perché sono determinato, o che mi porta a seguire la squadra che è del mio cuore, o che mi porta un decimo di quella determinazione che mi fa stare in ansia per tante cose tranne che perseguire la tua strada. Se uno dice di avere fede ma non ha le opere, cioè se uno dice sì, credo, ma poi non opera in quella direzione, vuol dire che non crede. Vuol dire che l'adesione è semplicemente formale. Vi ho fatto spesso l'esempio: se io dico io credo, immaginatemi se a un certo punto mi vedete qui cominciare a parlare, a dire io credo che tra qualche istante questa sala crollerà, io credo che questa sala crollerà, tutti stiamo qua tranquilli. Io credo che qualcuno ha messo una bomba qui, ridiamo, sorridiamo. Quando crediamo qualcosa c'è una reazione, fratelli, se crediamo realmente. Ma se voi vedete qualcuno che dice c'è una bomba ma continua a sorridere, cosa direte? Ah, mattacchione, questo vuole fare sempre gli scherzi. E tante volte siamo entrati in un linguaggio che non significa più niente.